Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vita è fatta di decisioni. Giusto? La vita è fatta di decisioni. Quanto spesso si prendono decisioni? Non so quante volte al giorno, ma decine di volte al giorno. La vita è fatta di decisioni. Allora, una decisione può portarmi del bene. Una decisione può essere non male, ma può ostacolarmi da un bene. Giusto? Oppure una decisione può portarmi del male. Io posso mangiare un cibo che mi dà nutrimento. Posso mangiare segatura. Non mi dà nutrimento, il mio corpo passa tutto. Il problema è che ho riempito lo stomaco con qualcosa che non mi dà il nutrimento e il mio corpo è privo di nutrimento. Quindi non era veleno, ma mi ha tolto, ostacolato dal bene. Oppure posso mangiare una cosa velenosa. Le decisioni possono portarci del bene, possono ostacolarci del bene che ci fa mancare le benedizioni, o possono addirittura portarci dal male. Sono importanti. Quindi, come possiamo prendere decisioni con saggezza, le decisioni giuste? Purtroppo, avendo molto contatto con la Chiesa in Svizzera, però pensando negli anni con tanti credenti dappertutto in Italia, anche in America, ho detto, Signore, questo insegnamento serve. Quindi, condivido. Nel mondo cristiano, e ho qualche esperienza nel mondo cristiano di contatto con persone dappertutto, nel mondo cristiano quello che sento più delle volte quando si tratta di una decisione, cos'è? La frase che sento più di qualsiasi frase, e non è un po' meno, un po' di più, è molto più di qualunque frase, qual è? Uno deve prendere una decisione. Come?
Forse non è peccato?
No. Per poter decidere. Devo pregare. Dobbiamo decidere. Ok, bisogna pregare. Bisogna pregare. Questa è la frase che viene detta più di qualsiasi frase. Bisogna pregare. Ma come ci guida Dio? Come ci guida Dio? Cioè, voglio analizzare questo. Se dico, devo pregare, in che modo Dio mi guida? Una sensazione? Un pensiero che viene in testa? Ok, ecco la risposta giusta. Dio mi ha detto questo. Dico io, Dio mi ha detto. Un sentimento? Cioè, se io prego, come che Dio mi risponde? Un sentimento? Un pensiero? Chi è permesso di darci pensieri falsi? Satana. La Bibbia lo dice. È per quello che ci dice in 2 Corinzi 10 che dobbiamo buttare giù tutti i pensieri falsi. Dobbiamo riconoscerli e buttarli giù. Quindi Dio non ci risponde con pensieri che arrivano in testa. Ok? Quindi pregare sperando che boom, mi arriva in testa la risposta è un modo di spalancare la porta a Satana nella vita. Come insegna Dio di prendere decisioni?
Secondo i principi nella parola.
Secondo i principi nella parola. Guardiamo Salmo 119. Salmo 119. Come esempio. Ho detto come esempio, non è tutto, ma questo è come esempio. Le decisioni che prendiamo, un altro modo di dirlo è come camminiamo nella vita. La Bibbia parla di camminare, vuol dire vivere, giusto? Salmo 119, versetto 1. Beati quelli la cui via, vuol dire il cammino, come vivono, è senza macchia e che camminano secondo quei pensieri che arrivano in testa dopo che avevano pregato. Cosa dice? Ho letto bene? Ho detto bene? Non ho letto bene. Cerco di leggere più attentamente. E che camminano nella legge dell'Eterno. La legge dell'Eterno è la parola di Dio. Beati quelli che osservano i suoi precetti. Quindi, vuol dire che devo conoscerli? Ho una decisione? Cosa dicono i precetti di Dio? Ho una decisione qualsiasi. Cosa dicono i precetti di Dio? I precetti di Dio, in ogni decisione ci sono chiari precetti di Dio. Che lo cercano con tutto il cuore. Perché dice che lo cercano con tutto il cuore? C'è un problema. Molto spesso i precetti di Dio mi dicono quello che non voglio. Ok? Molto spesso mi dicono quello che non voglio fare. E quindi non devo solo capire, ma devo avere il cuore di voler ubbidire, perché mi dice di andare in direzione che non voglio andare, di abbandonare quello che non voglio abbandonare, che quella decisione che ci tengo non è da Dio. E che non commettono iniquità, ma piuttosto camminano nelle sue vie. Torniamo alla stessa cosa, il cammino. Tu ci hai ordinato di osservare i tuoi comandamenti con cura. Cosa serve per poter osservare i comandamenti di Dio con cura? Alcuni passi che servono.
Bisogna conoscerli.
Quindi ho una decisione e bisogna conoscere i comandamenti di Dio. Conoscere bene. E poi, ok, che vuol dire allora in questo caso, quello non è giusto. E così con cura, con molto attenzione, osservo i suoi comandamenti, ok? E poi questa preghiera, dove lui sa che il suo cuore vacilla e quindi prega. Oh, che le mie vie siano ferme nell'osservanza dei tuoi statuti. Sta chiedendo a Dio, dammi questo cuore. Allora non sarò svergognato quando terrò conto di tutti i tuoi comandamenti e dovrei essere vergognato quando cammino in una via che non è da Dio. Quello dovrebbe vergognarmi. Non quello che pensano gli uomini, ma che io cammino in una via che non è da Dio. Ti celebrerò con cuore retto mentre imparo i tuoi giusti decreti. Ti celebrerò con cuore retto perché sto lì conoscendo bene i tuoi precetti per camminare secondo i tuoi comandamenti. E poi la mia fede in Dio. Osserverò i tuoi statuti, non abbandonarmi completamente. Cioè, lui dice, Signore, se io scelgo di vivere per testa mia, tu non devi abbandonarmi. Sono io che mi allontano. Pensate a questo. Se io non seguo Dio, i suoi precetti, la sua via, sto camminando vicino o lontano da Dio? Lontano. Non è che lui mi abbandona, sono io che abbandono la sua via. Pensandoci. Se io come marito, una donna come moglie, un genitore, un figlio, un credente, un cittadino, un dipendente, se io, uno che cammina, se io non cammino come Dio mi insegna, sto io abbandonando il Signore, anche se rimango mega religioso. E poi leggo un po' gli altri versetti. Come può un giovane, anche un vecchio, ma iniziamo con i giovani, rendere la sua via pura, custodendola con, non dice con tanta preghiera, con la tua parola, custodire, allineare, capire e seguire. E poi ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Cioè, proprio lo metto nel cuore, in modo che non devo... Aspetta, perché non sempre ho tempo di andare a cercare. Giusto? Succede una cosa e devo decidere all'istante come reagire. Ma se nascondo nel cuore, i principi sono lì. E mi fermo e so rispondere. Tu sei benedetto, o Eterno, insegnami i tuoi statuti. Con le mie labbra ho enumerato tutti i decreti della tua bocca. Ma è pesante questo? 14. Gioisco nella via dei tuoi precetti, come se possedessi tutte le ricchezze. Questa è la mia gioia, conoscere le tue vie. E gioia perché mi fa camminare vicino a Dio, vicino a Dio. Mediterò sui tuoi comandamenti. Mediterò, non solo leggo, ma medito. Ci penso che è sempre fresco nella testa. E considererò i tuoi sentieri. Mi diletterò. Ricordate, diletto è una parola che non usiamo. Trovo piacere. Mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. E andremo avanti. Questo è, non andiamo avanti, potremo. Questo è il salmo più lungo della Bibbia. Quanti sono? 176 versetti. Più o meno tutti parlano della legge di Dio, i precetti di Dio. E questo salmo è quello. E quindi, tornando alla domanda, come posso conoscere la cosa giusta quando ho davanti a me una decisione? Pregare non è la risposta biblica. Dio non ci guida con segni. Mi ha aperto una porta. Deve essere Satana. O Dio che ti ha aperto la porta proprio per vedere se tu cerchi la sua parola o segui quello che ti arriva. Ok? Cioè, tantissime porte sono prove. Non sono da prendere, sono per vedere dove è il nostro cuore. Giusto? Se ho bisogno di soldi, Signore, ti prego, provvedimi. E poi, passando, vedo che il mio vicino ha lasciato aperto sul garage e si può anche salire in casa e rubare le cose. Puro caso questo esempio. Non è puro caso. Oh, Signore, questo è da te come segno. Il mio vicino ha lasciato aperta la casa. Posso andare dentro e rubare tante cose. Mi hai provveduto. C'è un segno. La porta è spalancata. Devo prendere quello come guida di Dio? Cioè, non succede mai. Io stavo pregando stamattina per più soldi e lì c'è la casa aperta. Devo vedere quello come segno. Ma ho pregato per soldi e lì non so quanti soldi posso prendere. C'è un buon mercato per abiti da sposa. Ma forse migliaia di euro, 20.000, che ne so, 10.000. Non posso vedere come porte da Dio? Ho pregato e vedo un'opportunità. L'esempio sembra assurdo. Ma vedere una porta e solo presumere che sia da Dio... non vuol dire che è da Dio. Vuol dire che Dio mi sta mettendo alla prova. Ok? Per vedere se valuto. È tanto facile vedere una porta, ma non vuol dire che è da Dio da prendere. Ok? Quindi quell'esempio è chiaro, ma potrei elencare migliaia di altri. Ok? Una cosa, trovare i Proverbi 12:15, è scritto: la via dello stolto è dritto ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Cosa vuol dire la via dello stolto è dritto ai suoi occhi? Tu riesci a capire quello? Cosa vuol dire la via dello stolto è dritto ai suoi occhi? Ah, questo è giusto, questo è saggio, questa è la cosa giusta davanti a Dio. Ma notate che non si consiglia. Perché chi ascolta i consigli è saggio, lo stolto non è saggio. Lo stolto non chiede consigli, lo stolto decide per conto suo. Ha pregato, ha visto la porta e la vicina aperta. Sicuramente questo è da Dio. Non rubo tanto, così non noterà neanche. No? Se ha 10 abiti, ne rubo solo uno. Penserà che è solo dimenticato. E quindi sembra diritto, ma i saggi ascoltano i consigli. Vanno a chiedere a persone con saggezza, con buona conoscenza della Bibbia, che non sono interessati. Se io, wow, mi piace quella macchina nuova, ci tengo tanto, e poi devo fare i calcoli se è giusto comprare o no. Sono interessato, sapete cosa vuol dire interessato? Vuol dire sono neutrale nel valutare, o la mia carne che ci di tanto la macchina mi fa fare tanti ragionamenti che per me filano. Ma uno che chiedo consiglio, non c'entra con lui quella macchina. Quindi lui vede le cose in modo più equilibrato di me. Giusto? Lui vede meglio di me. Io ci tengo a fare quello. Questo, quello, quell'altro, mille cose. Ma quello non è coinvolto e può vedere le cose meglio. Ricordate quello che dice: la via dello stolto è dritto ai suoi occhi. Questo è buono, mi aiuterà e fa bene. Ok? Noi diciamo quello. Ci autoconvinciamo. Ma ci siamo consigliati? Qual è l'ostacolo più grande da chiedere consigli? L'ostacolo che ci ostacola da chiedere consigli, qual è? L'orgoglio, giusto. E perché io fisso gli occhi su fare una certa cosa, non voglio consigli che potrebbero mostrarmi che non va bene, quindi non voglio sentire. Ho già visto, va benissimo, va benissimo. Non mi servono consigli, ho già pregato e vedo. Perché se io chiedessi consigli qualcuno potrebbe mostrarmi che non va bene. Allora, se io vivo così, in base a questo versetto, cosa sono? Stolto. Stolto, ok? Poi 13:10, se ho scritto bene. Sì, sì. Dall'orgoglio viene solamente contesa, ma la sapienza è con quelli che danno ascolto ai consigli. La saggezza, la sapienza è con quelli che danno ascolto ai consigli. Questo è importante. Dio ci mostra ripetutamente di cercare la sapienza e la saggezza nella parola di Dio, ma anche da altri che non sono interessati. Perché io voglio fare quello, posso sempre convincermi, la via dello stolto è dritto ai suoi occhi. per me, no, ma per questo e per quello e per quello, no, va bene, Edouard, perché anche questo e poi mi sarà utile e per questo e poi, giusto? Io faccio tutti questi ragionamenti, fila tutto perfettamente per me. Sono stolto, perché non voglio avere consigli, perché potrebbero buttare giù il mio castello che ho costruito. Quindi chiedo consigli perché, uno, non mi fido del mio cuore. Numero due, possono conoscere la Bibbia meglio di me. Numero tre, mi protegge dal mio orgoglio, dalla mia carne. Se torno a quella macchina mi attira moltissimo. E quindi la mia carne mi acceca gli occhi. E quindi chiedo consiglio perché, uno, una persona può conoscere la Bibbia meglio di me e non mi rendo conto di certi principi, mi protegge il mio orgoglio e dalla mia carne. Ok? Se ho visto bene, cosa sentirò come pratica nel consiglio? Sentirò conferma. Sentirò conferma. Giusto? Allora, valutiamo alcuni principi. Dobbiamo scegliere una famiglia, sta valutando una nuova macchina. Può essere mille cose, può essere compriamo o non compriamo questo o quell'altro, ok? Mille discorsi. La macchina è solo un esempio, ma usiamo quello. Potrei prendere una macchina usata, potrei prendere una macchina più nuova a rate. Quali principi biblici userei per valutare se prendere o non prendere una macchina a rate? Oppure per usare molto dei miei risparmi o no? Quali principi biblici userei? Qualche brano?
Non avere debiti con nessuno.
Ok, quello è uno che ho scritto. Iniziamo con quello. E Romani 13:8. L'unico debito da avere qual è? Non abbiate alcun debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Ok, allora, il contesto non sto parlando in modo diretto di solo debiti economici, debiti di altri tipi anche, ok? Ma dice non avere nessun debito con nessuno. Ed io ho messo giù questo versetto. Ma metterei giù anche altri versetti. Cioè, qualunque, non dobbiamo essere schiavi a nessuno? Cos'è un debito? Una schiavitù? Oggi, tu puoi pagare. E se succede che la tua ditta chiude? Mi ricordo anni fa, Giovanni lavorava in un suolo di scarpe, se ricordo bene. Scarpe. E la ditta, non so, è chiuso o qualcosa, giusto? Chiuso. Non che Alessandro faceva confezione e la ditta ha avuto problemi? Quindi, no, possiamo farcela. E la ditta ha problemi. E ti trovi senza lavoro. Adesso cosa fai con quel rato ogni mese? Ma è un gioco al collo. Ti ammazza. E succedono mille altre cose. Cosa dice in primo Timoteo 6, 7, 8. Primo Timoteo 6, versetti 7 e 8. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che neppure possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Allora, se io sono contento con il minimo, ho abbastanza per tenermi caldo o freddo, dipende, caldo nell'inverno, e ho abbastanza per nutrirmi, non cibo lussuoso, buono, ma quello per nutrirmi. Sono contento. Se sono contento, voglio di più. Se sono contento, voglio di più. No. Se sono contento, non voglio di più. Quindi se io ho 3.000 euro e mi serve una macchina, quanto spenderò per una macchina? 3.000 euro. Non 10 o 15 o 20 con una rata, perché non ho 20. Non, io a quel punto non ho 20, sono contenti. Mi parli, cos'è Ebrei 13, cosa dice? Non ho scritto, ma mi pare che dice qualcosa. Ok, 13:5. Ebrei 13:5, cosa dice?
Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò.
Io ho 3.000 euro, mi serve una macchina, accontentatevi di quello che avete, ho 3.000 euro. No, ma quella macchina lì, guarda, è solo 20.000 e mi durerebbe più anni e non avrei riparazione, è molto più comodo, ok? Poi anche bella. E quindi prendo una prestito dalla banca o concessionario e ho rate. Mi sono accontentato di quello che avevo? No. Allora, io devo valutare la macchina, ok? Ci sono principi che parlano di questo, chiari principi. E non sì, sì, ma sai, se io compro quella macchina vecchia, devo fare tanti chilometri e poi alla fine pago di più e sai, e poi, sai, faccio tutti questi ragionamenti. Ma i principi di Dio sono chiari. I principi sono chiari. Allora, vi dico una cosa, se prima di guardare macchine valuta i principi e non ho guardato nessuna macchina, ho pace. Se prima di fare valutazioni bibliche comincio a guardare le macchine e trovo quel modello che è meraviglioso, ok? Addirittura il mio collega di lavoro ha una macchina che ha solo 3 anni e quindi costa 16.000, ma una macchina meravigliosa. Non ho fatto principi. Sì, davvero? Sì, dai, vuoi provare? Sì. Vado a provare la sua macchina. E sono già fissato su quella macchina. E vado a valutare adesso i principi. Già con gli occhi su quella macchina. Come va? Comprerò quella macchina. Vado in banco a prendere un prestito. Quindi, io ho bisogno di valutare gli acquisti. Macchine, un esempio. In base ai principi di Dio. Giusto? Sono tentato molto perché ho già fatto giro nella macchina del mio collega e allora mio cuore è già lì, vado a chiedere consigli. E un fratello mi dice: ma scusami, non sei contento con quello che hai? Avrai un gioco al collo che succede la minima cosa e ti troverai in grandi guai, no? E questo discorso che no, ma mi dura di più. Senti, facendo calcoli, una macchina usata risparmia più di una macchina nuova. E comunque non hai soldi. Mettiti via. Forse la prossima volta puoi arrivare a 5.000. E poi dopo vari anni a 7.000, poi a 15.000 e forse fra 20 anni riuscirai a comprare nuovo se ci tieni. Con contanti, se convieni. Quindi questo è un esempio. Allora, devi scegliere il lavoro. Questo è un campo, tu dici sì, ma per noi tutti, i nostri figli, fra non tanti anni. Fra non tanti anni. Questo è importante. Quali sono i fattori in un lavoro? Valutiamo. Quali sono i fattori da valutare in un lavoro? Prima che si pensi nel mondo, qual è? Cosa? Quanto paga? Prima cosa che si valuta, quanto paga? È il meno importante. Cos'altro è da valutare?
Dove viene svolto?
Ok, dove, per vari motivi, dove? un motivo per il dove è?
L'ambiente.
Ok, dove a livello di ambiente. Ok, questo è un fattore. Certo, il lavoro quasi tutto è con non credenti. Viviamo in un mondo di non credenti e non puoi pretendere un lavoro con solo credenti di solito. Però certi ambienti possono essere brutti. Ho detto una volta a una giovane donna che aveva l'opportunità di un lavoro in una ditta di automoda, avrebbe fatto fiere per mostrare i vestiti e ho detto non è un buon modo, è un discorso cucire, un altro a proprio presentare i vestiti eccetera. Certamente se tu presenti i vestiti, come devi vestirti tu? Non con jeans o una maglietta. Ed era un'automoda, spingeva su cose non bibliche. Ho detto sarà un ambiente molto negativo. Poi, oltre all'ambiente, un altro cosa che riguarda il dove, cos'è?
Il luogo dove è vicino.
Ok, ecco, distanza. Mm-hmm. Distanza, ok? Perché il tempo, se è, Diego fa non un'ora e mezza, quanto fai ogni giorno per andare al lavoro?
15 minuti.
Sì, 15 minuti. Forse chi fa meno strade di tutti è Leo, che va in bici a volte, potrebbe venire in piedi. Ok, ma allora se tu vivi a Roma, capita se hai, però spesso puoi avere anche 2 ore, 1 ora e mezza, 2 ore può essere, non è raro, 1 ora è poco. A Roma un'ora può essere poco. Se tu lavori l'orario di ufficio con tutti gli altri, 1 ora di strada, oh, ma che bello per te! No? 1 ora di strada. Ma qui da noi, ok? 1 ora è tanto. 1 ora si accumula velocemente perché è tempo lontano dalla famiglia, lontano, è pesante. È da valutare. E il lavoro è un posto per essere luce, ma se io penso, uso Diego, ma vale per noi tutti, non c'erano più porte aperte. No? Cioè, hai cercato di parlare con tutti, non potevi parlare con i clienti, quindi non c'era altra opportunità. Non vuol dire che uno non deve lavorare lì, ma non è un posto per evangelizzare. Assolutamente. E uno non deve, Dio non dice scegli il lavoro solo se puoi evangelizzare, non dice quello. Però fra 2 lavori, se uno mi darebbe una grande possibilità e uno quasi niente, anche se quello con niente o quasi niente paga di più, io probabilmente sceglierei quell'altro. Sono tutte scelte, no? Che influenza avrà su me e la mia famiglia? Mi ostacolerà ad avere comunione? Di frequentare gli incontri di chiesa? Alcuni brani che possono guidarmi? Quali brani vengono in mente? Iniziamo in Matteo 6. Quello è Ebrei 10, 25, ok?
Cercate per primo
il regno di Dio e la sua giustizia. Quindi questo lavoro, oppure ho detto, che ragazzo era? Dalla Germania anni fa. Ho detto, se tu avessi nella tua città un ottimo lavoro che ti offrono, è una città 2 ore e mezza, un lavoro che paga molto di meno, ma lì c'è una chiesa sana, quale prendi? Quella 2 ore e mezza. E vai a traslocarti per avere la chiesa. Chi era quello? Era un giovane ragazzo dalla Germania, non mi ricordo chi. Ha detto, vai dove c'è la Chiesa. Non c'è decisione più grande nella vita, oltre il matrimonio, che la Chiesa. Sacrifichi tutto, soldi, comodità, tutto, clima, quello che, tutto, sacrifici tutto per avere una Chiesa sana. Questo è saggio. Perché se tu cerchi per primo il regno di Dio, la Chiesa è fondamentale. E quindi sacrifichi tutto per avere una Chiesa sana. È importante questo. E Primo Pietro 3,7, cosa dice per quanto riguarda scelte di lavoro? Primo Pietro 3,7 parla di scelte di lavoro. E questo pensando ai nostri figli un domani. 3,7. Proprio parla di scelte di lavoro. Primo Pietro 3,7 sceglie come scegliere il lavoro.
Similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite.
Quale parola riguarda scelte di lavoro? Una preposizione.
Con.
Vivete con le vostre mogli. Un marito dovrebbe assolutamente evitare i lavori lontano dalla famiglia. Biblicamente. Non c'è altra scelta. Dio comanda al marito di allevare i suoi figli. Padri. Comanda di curare la moglie. Lo comanda di essere capo della famiglia, che riguarda presente per guidare nelle decisioni di tutti i giorni. La Bibbia dice, chi fu sedotto, 1 Timoteo 2, chi fu sedotto? Non l'uomo, ma la donna. E quindi ha bisogno dell'uomo. La donna facilmente è sedotta, non sessualmente, spiritualmente. E quindi questo principio mi apre gli occhi. Quindi un domani, se Simone è un giovane uomo, prego credente, e ha la possibilità di lavoro in trasferta, e dire, Simone, guarda quello che dice Dio. Tu non puoi curare la tua famiglia in trasferta. E di parlare con lui, no? E di incoraggiare. Manuel, un domani. Beni, un domani. Di valutare questo. Di riguardo a quello che dice. E Efesini 4, non leggiamo 10 a 16, parla del corpo ben legato insieme dal vigore di ogni singola parte cresce. Anche quello incide su quanto riesci a fare parte della Chiesa veramente. Ok? Quindi questo è un esempio. No, questo non è uno studio su come scegliere il lavoro o come scegliere la macchina. È uno studio su come prendere decisioni. Non prego. Non dico, ok, c'è questa possibilità, oh, mi piace quel lavoro e paga tanto, mi piace quella macchina, è un buon prezzo. Quella macchina, io ho 3.000. Quella macchina, mio collega, o del suo cognato, vale 20.000, ma è disperato, mi venderebbe per 16. Allora, wow, che affari? È un affare, ma non ho 16. Giusto? Qual è una porta da Dio per me di dire no, non ho 16. È un affare per vedere il mio cuore. Quindi stiamo valutando come prendere decisioni, giusto? Non in base alla porta che si apre, ma in base ai principi di Dio. Ma cosa dice? Esci ha citato la prima metà di Matteo 6,33. Non ha citato la seconda metà. E il capitolo sta parlando del nostro bisogno per soldi per vivere. Qual è la seconda metà?
Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte.
Tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte. Quindi io vedo, mi serve una macchina, quella macchina mi piace tanto, è un affare. Ma dico, no Signore. Tu mi dici, mi comandi la tua giustizia, camminare nella tua via, tu mi comandi di accontentarmi con quello che ho. Non ho 16.000, ok? Quindi, no, mi fido di te. E poi mi arriva una macchina, ottima macchina per 3.000. Non sarà bella come quello, non sarà nuova come quello, ma sarà giusta per me. Devo avere pazienza e fidarmi di Dio. Eh no, non c'è altra macchina che vedo sull'orizzonte, c'è solo quello. Ma non è giusto. Mi fido di Dio, quanto è importante quello. Una decisione che non è una decisione. È una serie di migliaia di decisioni, cioè come allevare figli. Non è una decisione. Il vostro ruolo, Alessandro e Diego, è quasi identico di Leo e Lisa in questo momento. Leggermente diverso. Trattate i figli diversamente di quello che loro trattano Gioia e Dalia. Meno male. Sì, meno male. O meno male che loro non trattano Gioia e Dalia come voi trattate Simone e Alessandro. Fuori dal campo! Sì, sì, sì. Okay. Sono contento che siete diversi. Quindi non è una decisione, sono decisioni tutti i giorni, ma la domanda è come decidiamo come fare. Nel mondo qual è il metro di come si decide? La cosa più facile è quello che sembra giusto a me, quello che fanno altri credenti perché io sono spirituale, non tutti fanno bene. Infatti ci trasciniamo giù così, no? E non servo quello che è la mia logica, no, ma io credo che questo vada bene. No, mi informo dei principi di Dio. Cerco consigli per non essere stolto, giusto? Valuto tutto. Quindi è grande essere genitori, non è facile. Ci serve tantissimi consigli. Perché ci sono io di mezzo. È difficile vedere. Soprattutto perché se ho sempre fatto un certo modo, cosa sembra normale per me? Fare in quel modo. La via dello stolto sembra dritto ai suoi occhi. Mi autoconvinco. Mi giustifico. Giusto? Quindi, come educhiamo i figli? Chiedendo consigli, valutando i principi biblici, sottoponendo tutto. Mille altri campi. Come spendere i soldi? Qual è la mentalità del mondo per quanto riguarda i soldi? Pensate, non è difficile. I soldi sono i miei, perciò mi piace e prendo. Dio dice perfino che i nostri corpi non appartengono a noi, tutto appartiene a Dio. E devo rendere conto per tutto. E dice, abbiamo letto in 1 Timoteo 6, 7, 8, di se abbiamo da coprirci e nutrirci, saremo contenti, non voglio di più. Allora, compro di più, ma non perché voglio, non voglio. Valuto. Ho appena speso un bel po' di soldi per mettere su pannelli solari per l'acqua. Fa caldo. Ma era per piacere? Perché ho speso i soldi per fare quello? Per piacere? Mi piace avere questo nel giardino. Questa cosa brutta. No, perché ho fatto questo? A lungo scadenza prego che sia un notevole risparmio. Ok? Quindi, non era nutrirmi e coprirmi, ma per avere più soldi per l'opera di Dio, per aiutare altri. E quindi non vuol dire che non compro nient'altro, ma vuol dire non compro perché voglio. Valuto attentamente, ok? E quindi valuto qual è il mio desiderio di cuore, dove sto cercando la mia gioia. Ok. Potremmo fare mille altre decisioni. Cosa fare con il mio tempo libero? Se fare o non fare una vacanza, e cosa vuol dire? E quanto spendo? E come uso quel tempo? No? Ci sono mille discorsi. Benny dovrebbe subito tornare a casa e lavorare? Perché ormai se non si iscrive in questi giorni è troppo tardi per quest'anno all'università. Devi fare questa settimana. È l'unico fattore? O ci sono altri fattori? Essere pronto come uomo? Il mondo pensa a quello? No. E il 90% dei credenti non pensano a quello. 90% non credo di sbagliare. 90% dei genitori credenti non pensano all'aspetto di maturità, pensano all'aspetto di un buon lavoro. Che stoltezza. Meglio un figlio con un lavoro che paga poco ma che è un uomo maturo e sia contento con poco e non ha debiti, che uno che guadagna tanto ma è immaturo spiritualmente. Quindi stasera lo studio è tutto qui. Come prendere decisioni? Qual è il modo di non prendere decisioni? Pregare. Ma come che mi risponde Dio? Mi arriva un telegramma che non ci sono più. Un'email dal cielo. Ecco quello che devi fare. Mi arriva un sentimento. Mi arriva una porta aperta. Quello da Dio. Giusto? Sicuramente. Ho bisogno di soldi. Ah, i Vigo hanno lasciato la casa aperta. Cosa posso rubare? Devo vedere una porta aperta come la guida di Dio? Solo perché è una porta aperta vuol dire che la guida di Dio? No! Potrebbe essere proprio una prova per vedere se cerco la guida di Dio o no. O se do spazio alla carne. Pregare in quel senso non è come comprendiamo. Ok? Io prego quando ci sono due macchine e a livello economico sono gli stessi soldi e proprio non vedo differenza, ok? E poi cosa faccio? Chiedo a Diego per consigli. No, sul serio. Quante cose chiedo a Leo? Quante cose chiedo a Leo? Consigli su acquisti che non voglio fidarmi di me. Chiedo, quasi non compro niente senza chiedere, perché voglio sentire un'altra voce. E quindi il punto è che posso pregare, ma io prego, fammi vedere nella Bibbia i principi. Mandami chi sa, che può aiutarmi. Non chiedo segni o sentimenti, ok? No, io chiedo principi. Chiedo principi, no? E allora posso mancare fede. Dio ha aperto la porta, ma Emanuele qualche anno fa aveva timore di lasciare il lavoro. Quindi non era fede. Ma no, ma la busta paga fissa mi serve. Di grazie a Dio, Dio ha portato a maturare. Ma lì non era basato sui principi di Dio. Era timore di fidarsi di Dio. Non è una mica critica, eh? Però vedete? E quindi ho bisogno di altri che mi aiutano a valutare. Perché la via dello stolto sembra dritta ai suoi occhi. Che grande saggezza in consigli di uomini e donne timorati di Dio che mi aiutano a vedere i principi di Dio. E poi camminiamo bene. Camminiamo bene. Dio ci dà tutto. Perché Dio ama guidarci per poter benedirci. No? Per poter benedirci. Grazie a Dio per quello. A livello pratico, Dio permette problemi economici se cammini bene. Ma di solito le persone che si fidano di Dio, che si accontentano anche se hanno un quarto di tutti gli altri, si accontentano e prendono decisioni sagge, è raro che vedo persone che hanno saggezza e si consigliano, è raro che vedo persone così con problemi economici. Non dipende dallo stipendio, dipende dal cuore, giusto? Dio a volte permette per insegnare cose, ma è raro. Di solito quando tu cammini con saggezza non hai problemi economici, forse hai molto meno degli altri, ma Dio fa andare avanti quella macchina di 3.000 incredibilmente bene. Questo è Dio, e Dio lo fa, Dio lo fa. E io ringrazio Dio per questo. Preghiamo. Padre, voglio lodarti e voglio ringraziarti perché tu non ci lasci nel buio a rindovinare, non ci lasci a sperare nella tua guida, lasciando anche che Satana può metterci in testa dei pensieri o aprire una porta che non è veramente da te. Tu ci dai chiara guida nella tua parola. E ti prego che possiamo crescere nel non decidere per testa nostra, ma piuttosto di valutare tutto alla luce dei tuoi principi, la tua parola, che vuol dire spesso chiedere consigli, perché spesso non vediamo tutto. Grazie che quando noi cerchiamo, tu ci guidi. Perché tu ami benedire. Grazie, oh Padre. Grazie. Adesso guidaci che possiamo scegliere bene come passare il tempo. Stanotte andiamo a letto, ma domani? Come agire? Come gestire i figli? Come usare il nostro tempo? In chi e in cosa investire? In cosa lasciare? Vogliamo crescere in saggezza, conoscendo la tua via in ogni cosa, grande e piccola. Grazie che abbiamo la parola che è proprio il mezzo che ci hai dato per capire come vivere. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Le preghiere di Paolo. Pregavo per coraggio, pregavo per porte aperte, no? Pregavo per protezione dagli uomini malvagi, pregavo che l'Evangelo si espanderebbe. Notate che non sono decisioni. Notate quello? Non sono decisioni. Questo è importante. Non erano decisioni. Erano per l'opera di Dio di espandere nel Padre nostro. Quali sono le richieste? Primo? Sia santificato il tuo nome, poi? Venga il tuo regno, poi? Sia fatta la tua volontà, poi? Cosa? Dacci il nostro pane quotidiano, ok? Poi proteggici dalle tentazioni, eccetera. Quindi notate, non sono decisioni. Le decisioni abbiamo i principi. Sono per il cammino. Paolo, Efesini, prega, capitolo 3, 14 e 21, cosa prega? Che lo Spirito fortifichi l'uomo interiore affinché possiamo conoscere l'amore di Dio. Capitolo 1, 16 a 21, prega che lo Spirito apri gli occhi della mente affinché possiamo conoscere la nostra eredità con i santi, la speranza, la sua vocazione che è primo, e poi la grandezza e la sua potenza verso di noi. Pensate alle preghiere. Non sono preghiere, Signore guidami, mostrami. No, non sono quel tipo di preghiera. Notate le preghiere della Bibbia. Ok? In linea generale, ci sono eccezioni, ma in linea generale, che possiamo essere un popolo che sceglie le nostre decisioni in base ai chiari principi di Dio che dobbiamo conoscere. Ok? Buonanotte.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.